bussa alla porta del tempio, venerabile maestro.
Fratello copritore, verificate chi bussa così.
Sono degli sconosciuti e la mia spada è pronta, venerabile maestro.
Fratello copritore, non temete. Come potete sentire, fuori sta diluviando e aspettavamo ospiti questa sera. Perciò abbassate la spada e voi tutti, fratelli, toglietevi i guanti. Lasciamo che il maestro di cerimonie faccia accomodare i nostri amici. Questa è un'occasione speciale. Per una volta accoglieremo gli spettatori in questa loggia e racconteremo una storia. Un racconto in cui luce e ombra si annodano come serpenti. Una storia di dee e esseri che non appartengono al mondo profano, al di là delle colonne di questo tempio. Di quali esseri parlo? Li abbiamo chiamati angeli e demoni. Sono qui accanto a noi sempre, ma solo certi uomini e donne hanno avuto l'ardire di cercare e trovarli. Talvolta si trattò di furbi contrabbandieri, altre volte di pazzi, poeti, alchimisti e maghi. La magia, questa cosa così incompresa e bistrattata, questo superstite dell'antichità che già terrorizzava i romani prima ancora dei preti, è un'arte regale, nascosta nello sguardo ieratico e distante di un giocoliere. È forse un gioco divino in cui si annida lo smanioso desiderio dell'uomo di trovare se stesso e Dio in un oceano di tenebra. O forse è una scienza che funziona solo quando la provvidenza ce lo concede. In ogni caso, niente di quello che dirò è frutto dell'immaginazione. Ma da dove iniziare? Gli storici partirebbero dal principio. Ma noi non siamo storici o scienziati, bensì filosofi, e il principio è talmente remoto che perfino agli egizi apparirebbe lontano. Partiremo quindi da un modello, un archetipo di mago e teurgo, e poi viaggeremo avanti e indietro nel tempo, come tanti Ulisse, in un arcipelago di epoche e costumi, seguendo il vento. Fate attenzione, amici, perché come Ulisse e Dante dovremo scendere nelle fauci dell'Ade, per poi risalire e ritrovare le stelle. La nostra storia inizia a Cambridge, Inghilterra, nell'anno del Signore 1548, quando il 19enne John Dee si laurea in lettere al St. John's College, diventando di lì a breve uno dei membri originali del Trinity College, appena fondato da Enrico VIII. Appartenente alla piccola nobiltà gallese e cresciuto alla corte di Enrico VIII, dove suo padre Roland era un cameriere del re, fin dall'adolescenza John dimostra di avere un talento straordinario per la matematica. Arriva a studiare anche 18 ore al giorno e si trasferisce nei Paesi Bassi per studiare matematica e cartografia con celebri cartografi come Pedro Nunes, Gemma Frisio e Gerardus Mercator. Tuttavia, l'insegnamento universitario non è nelle sue corde, tanto che rifiuta il ruolo di professore all'Università di Parigi e in quella di Oxford. La speranza di John Dee è ottenere una posizione nel governo della corona. Tornato in Inghilterra, comincia a offrire i propri servigi a corte, e insegna matematica a cortigiani e navigatori e fa il consulente astrologo perfino per la regina Maria I. Un'attività all'apparenza innocua, ma che in realtà si rivela irta di insidie, al punto che Dee, un giorno, finisce in carcere con l'accusa di alto tradimento. Il motivo? Ha rivelato alla futura regina Elisabetta che gli astri avrebbero favorito lei e non la cugina Maria Stuarda. Maria, dal canto suo, non gradisce affatto il vaticino e fa rinchiudere Dee, che per fortuna viene scarcerato per assenza di prove. dopo l'ascesa di Elisabetta I e la caduta in disgrazia di Maria Stuarda, Dee ottiene finalmente l'agognata posizione di consigliere scientifico e medico della regina. In quegli anni, il suo lavoro come cartografo e matematico getta le basi per le numerose esplorazioni che contribuiranno a rendere grande la marina britannica nei secoli a venire. Per Dee, la matematica, l'astronomia e la cartografia non bastano a descrivere la vera natura del mondo. Pubblica quindi Propedeumata aforistica, dove presenta la sua visione sulla filosofia naturale e sull'astrologia, e la Monas hieroglifica, dedicata a Massimiliano II di Asburgo. Qui la simbologia esoterica e pitagorica viene offerta come chiave di interpretazione della natura. La scienza per John Dee non è che un'appendice di una conoscenza molto più vasta, i cui segreti possono essere rivelati solo attraverso la filosofia occulta. Nel frattempo il rapporto con la nuova regina si consolida. Elisabetta nutre uno speciale affetto per John e vuole che lui le insegni l'astrologia, l'astronomia, oltre a tenerle lezioni sulla sua opera, di cui la sovrana è entusiasta. Durante queste lezioni Elisabetta lo incoraggia nei suoi esperimenti, dandogli piena libertà di occuparsi di ogni materia occulta, indipendentemente dalla loro natura, con la promessa che sotto il suo regno non verrà mai perseguito. Nel 1560 Dee si trasferisce a Mortlake, non lontano da Londra, dove stabilisce il suo immenso laboratorio, creando una biblioteca con ben 4.000 fra libri e manoscritti. In breve tempo, la residenza diventa la biblioteca privata più grande d'Inghilterra e numerosi studiosi accorrono per consultare i preziosi volumi. Davvero uomo del Rinascimento, John Dee ha una sete di conoscenza insaziabile e il mondo degli spiriti non sfugge alla sua brama di sapere. E gli spiriti ricambiano il suo interesse. È una notte umida e fredda, quella dell'8 marzo 1581, e Dee, come sempre, è assorto nei suoi studi. Ma qualcosa di insolito, di sinistro, disturba la sua concentrazione. Una strana sensazione nella mia stanza, rumori di colpi ripetuti e uno strano stridio di un gufo, ma più prolungato, come una voce, annota a sgomento sul suo diario. I suoni si fanno più intensi ed è convinto che quella strana voce sia lì, nascosta da qualche parte, fra i pesanti mobili di legno. Il fenomeno si ripresenta altre due volte ad agosto. Non può trattarsi di una semplice coincidenza, pensa Dee, e inizia a sospettare che qualcuno, non di questo mondo, voglia comunicare con lui. Ma come può mettersi in contatto con queste entità ultraterrene? La soluzione è una sfera di cristallo. Tuttavia, la divinazione richiede la capacità innata della visione, capacità che Dee riconosce di non possedere. Ed è a questo punto che entra in scena un curioso personaggio, Edward Kelly. Edward Kelly, al secolo Edward Talbot, è l'opposto di John Dee. Figlio di un modesto farmacista, frequenta Oxford senza riuscire a terminare gli studi. Nonostante lavori ufficialmente come scrivano, gira voce che sia un falsario e un truffatore e che proprio per questi crimini abbia subito il taglio delle orecchie. La vita di Edward Kelly sembra uscita da un romanzo farsesco. Si narra che in una locanda poco distante da Bristol abbia acquistato per pochi soldi un antico manoscritto alchemico, trafugato da ladri di tombe nel sepolcro di San Dustano, l'abate di Glastonbury. Insieme al testo c'è anche una piccola bottiglietta di avorio, contenente una polvere rossa in grado di trasmutare i metalli in oro. In un'altra versione della storia, la polvere rossa e il manoscritto alchemico vengono dati da Kelly da uno spirito. E a proposito di spiriti, c'è una diceria ben più inquietante su di lui. Una diceria che all'epoca poteva costare la vita. Si mormora infatti che sia dedito alla necromanzia, l'arte di evocare i morti. Non soltanto una pratica torbida e oscura, ma come insegnano le sacre scritture, portatrice di orribili conseguenze. Kelly, insieme a un amico, un certo Paul Waring, riesuma la salma di un indigente sepolto al cimitero della chiesa di Walton le Dale, nel Lancashire, e ne evoca il fantasma. La necromanzia, per essere efficace, richiede resti umani. Dee e Waring quindi devono dissotterrare il cadavere che brulica di vermi. Quando Kelly ne afferra la testa sotto una pioggia battente, un lampo improvviso illumina la scena e nelle orbite nere come la pece del teschio, Kelly vede l'abisso. Deciso ad approfondire le potenzialità della polvere rossa, tramite un amico comune, Kelly incontra Dee a Mortlake, portandosi appresso il manoscritto dell'abate di Glastonbury. Durante il colloquio, con voce sommessa, Kelly rivela a Dee di avere esperienza nelle evocazioni spiritiche, e la cosa solletica subito l'immaginazione di John Dee. L'intesa fra i due è praticamente immediata, lo scambio proficuo. Kelly trova un mentore e di un medium che potrebbe fargli ottenere l'onniscienza attraverso l'evocazione degli angeli. Dee infatti crede che quei rumori nella sua stanza siano angeli che vogliono parlare con lui. Quando parlo di angeli, i messaggeri divini, mediatori fra il regno celeste e la terra, però, non dobbiamo pensare ai biondi androgini alati che popolano la pittura, ma spiriti in grado di suscitare puro terrore, come nella visione del libro di Ezechiele nell'Antico Testamento. Non è un caso che nella Bibbia gli angeli si presentino esortando l'uomo a non avere paura. D'altronde i precursori degli angeli, nelle religioni dell'antichità, sono entità ambigue nel migliore dei casi e soprattutto quasi mai somiglianti all'essere umano. Legioni di semidei e spiriti interposti fra l'uomo e Dio popolano le mitologie di Mesopotamia ed Egitto e hanno più spesso le sembianze di mostri che non di etere e candide figure. Perfino il buon Daimon personale del periodo ellenico, quello che poi chiameremo Angelo Custode, veniva rappresentato con un serpente. Ma perché evocare proprio gli angeli? I filosofi della tarda antichità, ispirati dalla magia greco-egizia, erano convinti che l'uomo si potesse purificare e reintegrarsi con la divinità grazie a un contatto diretto con il Daimon, o angelo custode, che gli era stato assegnato dalla nascita. Questa pratica millenaria chiamata teurgia è la via che John Dee ed Edward Kelly sono decisi a intraprendere. Come pervasi da una febbrile eccitazione, Dee e Kelly si gettano anima e corpo nelle evocazioni. I risultati sono sorprendenti. Le evocazioni rivelano un'immensa dottrina magica che gli angeli stessi definiscono enochiana, in riferimento al patriarca Enoch, colui che non morì mai ma fu prelevato dalla terra da Dio stesso. Gli angeli dicono a Kelly che sono proprio loro ad aver istruito Enoch alla loro lingua e alla sapienza suprema. Gli angeli non mancano poi di fornire a Dee e Kelly istruzioni estremamente dettagliate e pedanti per realizzare il rituale perfetto. Innanzitutto, il tavolo delle divinazioni, su cui viene posta la pietra delle visioni, deve essere appoggiato su quattro speciali sigilli di cera, il Sigillum Ameth. Il tavolo deve riportare alcuni caratteri di uno sconosciuto alfabeto angelico e sette talismani o emblemi della creazione in sette metalli che rappresentano i pianeti conosciuti. Al centro del tavolo c'è un quadrato magico con nomi angelici su cui è appoggiato un altro grande sigillum Ameth di cera e sul sigillo vengono poi messi un drappo rosso e un cuscino con croci ricamate a filo d'oro. Al centro infine sta il cristallo, una sfera di quarzo priva di imperfezioni. Accanto al cristallo non devono mancare due candelieri e un olio consacrato. Rispettosi delle indicazioni degli angeli, Dee e Kelly passano molto tempo a interpellare queste entità. Gli angeli sembrano assai desiderosi di fornire ai due uomini gli strumenti di una sapienza ultraterrena mai rivelata da altri dopo i patriarchi, e promettono di farli diventare strumenti di Dio, con conseguenze per i due inimmaginabili. La comunicazione tra gli angeli e i due maghi però si rivela complessa. Kelly, osservando il cristallo, trasmette a Dee un vasto elenco di gerarchie di angeli buoni e cattivi che possono essere azionate grazie a speciali evocazioni definite chiamate o chiavi in lingua angelica. Queste chiamate sono dettate lettera per lettera e al contrario a Kelly, per evitare che Kelly stesso, trasmettendole a Dee ad alta voce, le metta in funzione involontariamente. Come la maggior parte della magia medievale, la dottrina enochiana è una forma molto elaborata del Libro degli Spiriti, che contiene i veri nomi e i sigilli degli angeli. Il mago che conosce il nome di un'entità sovrannaturale ha il dominio su di essa. Questa sapienza è antica come le piramidi d'Egitto. Tuttavia, non soltanto la comunicazione è difficile, ma anche il rapporto fra gli angeli enochiani e i due uomini non è affatto sereno. Anzi, a volte le entità si dimostrano reticenti a rispondere alle domande, lasciando i due frustrati e disorientati. A questo punto potremmo anche pensare che il falsario Kelly stia truffando John Dee, che lo stia manipolando inventandosi le visioni. Ma non è così, perché nei diari di John Dee leggiamo che Kelly è diffidente e ostile a queste entità, spesso in conflitto o in crisi con esse. Poi nel 1583 avviene la prima di una serie di sconvolgenti richieste da parte degli angeli. Gli angeli li costringono a lasciare l'Inghilterra. Durante gli anni dell'esilio, le richieste degli angeli enochiani aumentano e vanno a colpire in maniera sempre più dura la fede e la salute mentale dei due uomini. Kelly vuole smettere con le vocazioni e dedicarsi solo all'alchimia, ma Dee lo implora di continuare il suo servizio. La sete di sapere di Dee ormai è diventata implacabile. È l'anno Domini 1587 e durante l'ennesima evocazione l'angelo Madimi appare a Kelly nel cristallo. Madimi, come sempre, ha l'aspetto di un adolescente, ma questa volta il suo corpo è completamente nudo. Kelly reagisce male e grida all'angelo di essere in realtà il diavolo e lo esorta ad andarsene. L'angelo impassibile risponde che non c'è nulla da temere e niente di cui scandalizzarsi. Incuriosito dalla risposta, Dee comincia a fare domande a Madimi sulla natura del peccato, ma poco per volta sente l'angoscia crescere dentro di sé. Madimi chiude il discorso dicendo che un nuovo comandamento divino abolisce il peccato. Le dottrine degli angeli enochiane si sono gradualmente rivelate come radicali ed eretiche. La divinità di Cristo viene negata, il peccato abolito, le anime si reincarnano e lo Spirito Santo è un'eresia. Nemmeno l'arrivo della primavera, quell'anno, sembra portare un po' di serenità nelle vite e negli animi afflitti dei due maghi. A coronamento di queste sconvolgenti rivelazioni, durante una seduta di cristallomanzia, gli angeli chiedono a Dee e Kelly di firmare un patto. Riceveranno nuovi segreti ogni 7 giorni, segreti che finalmente forniranno loro l'istruzione finale di tutto il sistema enochiano. Ma a una condizione: deve essere consumato un atto sessuale. Gli angeli, infatti, pretendono dai due uomini un'unione totale, un'unione di anima e corpo. Mentre Kelly legge l'ordine scritto in latino su un crocifisso bianco all'interno della sfera, il suo volto si deforma in un'espressione di terrore misto a disgusto. Legge e rilegge più volte a Dee le parole che volteggiano nel cristallo. Dee è incredulo, vuole dei chiarimenti. Forse ha capito male, spera di aver capito male. Gli angeli non possono pretendere una simile aberrazione. Kelly è madido di sudore e scioccato. Quando si avvicina alla sfera per una conferma, gli tremano le mani, ma la risposta è secca e non lascia spazio a interpretazioni. Dovranno scambiarsi le mogli per sigillare con l'adulterio la loro più totale fedeltà a Dio. Ora provate a chiudere gli occhi e a calarvi in quella scena drammatica. Non è difficile immaginare e arrivare quasi a sentire la disperazione e il senso di orrore che si impossessano di Kelly e Dee, due spire mortali che mozzano i loro respiri. Non dimentichiamo poi che è il XVI secolo, uno scambio di mogli, un adulterio di quella portata, un'accusa di magia nera, se non financo di omosessualità, avrebbe significato la morte sicura. L'abisso li avrebbe presto inghiottiti e la dannazio memoria certa. I due guardano spaventati e colpevoli la sfera di cristallo da cui tutto ha avuto origine. Kelly ha uno scatto verso di essa, vorrebbe scagliarla via, distruggerla, ma Dee lo ferma in tempo. Una volta recuperato il controllo, Kelly dice al compare che si rifiuta di continuare. Dee, dal canto suo, è un uomo che ha appena perso tutto ciò in cui credeva, la sua fede distrutta, il suo mondo di conoscenza infranto. Quella notte, quando torna dalla moglie, John in lacrime le rivela la terribile dottrina che gli angeli hanno imposto loro. E qui purtroppo la storia non ci viene in aiuto. Non c'è dato sapere quali siano state le reazioni delle mogli di Dee e Kelly. Tuttavia non sarebbe difficile figurarcele. Eppure, nonostante l'oscuramento, nonostante il buio profondo sceso nelle loro anime, nonostante i pericoli incombenti, Dee non vuole rinunciare alla magia enochiana e quella fame di conoscenza che ha mosso tutta la sua vita. Dee è letteralmente disposto a vendere la sua anima in cambio dell'onniscienza. Per questo, i quattro firmano il mostruoso patto il 18 aprile del 1587, aspettandosi in cambio i pezzi finali dell'immenso puzzle rituale che hanno collezionato durante le infinite ore di evocazione. Gli angeli vengono legalmente intimati nel patto di tener fede alle loro promesse. Non sappiamo quanto dura questo matrimonio in comune, né sappiamo se gli angeli abbiano rispettato la loro promessa, perché quel patto è l'ultimo rapporto sulle comunicazioni angeliche che ci proviene dai diari di Dee. Sappiamo però con sicurezza che questo è l'atto finale del sodalizio fra Edward Kelly e John Dee. Poco tempo dopo, Dee fa ritorno in Inghilterra e sebbene la regina gli offra il posto di rettore al Manchester College, egli non riconquista più gli antichi favori di cui godeva a corte in passato, soprattutto con l'ascesa di Re Giacomo, che combatte ferocemente le pratiche occulte. Rimane sì una figura prestigiosa, ma in decadenza, uno studioso appassionato, ma non più sulla cresta dell'onda. Si spegne a Mortlake nel marzo del 1609. L'anno seguente, William Shakespeare crea il personaggio di Prospero, nella Tempesta, basandosi proprio sulla vita di John Dee, il mago della regina Elisabetta. Edward Kelly invece resta in Polonia, dove offre i propri servigi come alchimista all'imperatore Rodolfo, il quale gli conferisce un titolo nobiliare, perché con la fama di alchimista Kelly porta con sé una ricchezza che sembra nascere dal nulla. Tuttavia Kelly viene arrestato con l'accusa di aver ucciso in duello un giovane militare che lo accusava di essere un falsario. Liberato 4 anni più tardi, riprende la sua attività di alchimista, che però è destinata a una triste fine. Quando fallisce nella creazione dell'oro per l'imperatore, viene nuovamente arrestato e muore in un tentativo di fuga dal carcere. Il geologo della corte di Rodolfo racconta una versione diversa: Kelly si sarebbe suicidato con il veleno di fronte a moglie e figli. Chi erano gli angeli? Erano veramente angeli o forse qualcosa di sinistro e malvagio? Edward Kelly ingannò John Dee oppure gli angeli usarono sia Dee che Kelly per i loro scopi? E in questo caso, qual era l'obiettivo di questa entità? Cos'era veramente la magia enochiana? Quale scopo aveva? Era un dono, un cavallo di Troia? Un atto di amore o di guerra agli uomini? Una truffa o un tranello? Chi o che cosa si nascondeva dietro a quelle comunicazioni? Molti misteri circondano questa storia, ma sappiamo una cosa con certezza. Se gli angeli volevano piantare un seme per il futuro, lo scopo fu raggiunto, perché altri maghi, secoli dopo, raccolsero quegli strani frutti dando vita a un intero giardino. Ma questa è un'altra storia.